L'anima giunge dunque al sommo dell'iperuranio. Qui si presenta per lei la fatica e la prova suprema. Consideriamo innanzitutto questa magnifica parola, ipo-uranion, uranios, ciò che sta sotto il cielo, e iper-uranos, ciò che sta oltre il cielo. Un cielo che non è più il cielo della terra, un cielo che indica la dimensione del al di là del sensibile, una dimensione diversa da quella che può essere colta dai sensi e dalla capacità razionale, discorsiva, argomentativa, scientifica. Ora continuiamo dunque a usare l'ermeneutica del mito e, per dire ciò che vogliamo dire qui, raccontiamo, narriamo questa vicenda delle anime che sono dette immortali, giungono alla sommità del cielo, al di fuori della volta del cielo, e questa rotazione le trasporta così che se possono contemplare, di nuovo il verbo è quello dello zeorein, sono anime contemplanti ciò che sta al di là del cielo. Questa è l'altezza alla quale Platone porta l'avventura dell'anima, in questo luogo sovraceleste, mai cantato da nessun poeta terrestre. Ma bisogna andare avanti in questo discorso, perché questo discorso vuole dire la verità. E bisogna avere il coraggio per la verità, per dirla. L'essere che realmente è. Usia ontos usa. Questa essenza essente onticamente, potremmo dire, l'essenza che davvero è. L'essere, ciò che noi consideriamo essente in una maniera reale, c'è questa insistenza sui verbi dell'essere, tre volte ripetuti, nell'avverbio, nel sostantivo, nel participio presente, usia, ontos, usa. Questo essere realmente essente è senza colore, senza figura, invisibile. Può essere contemplato soltanto dalla guida dell'anima, ossia dall'intelletto. Dunque è intorno a questo che verte la conoscenza vera che occupa quel luogo. Dunque siamo nel luogo della verità, dove la verità è conoscibile, dove l'anima può contemplare, se è una guida sufficientemente capace, e ed essa per questa contemplazione ha bisogno di un intelletto adeguato. Ora, poiché la ragione di un Dio è nutrita da un'intelligenza e da una scienza pura, anche quella di ogni anima, cui preme di conoscere ciò che le conviene, e quando vede dopo un certo tempo l'essere, si allieta e contemplando la verità se ne nutre e ne gode finché la rotazione del cielo non l'abbia riportata allo stesso punto. Che cosa vede quest'anima capace di quella contemplazione pura, divina? Vede la giustizia, la temperanza, la scienza, vede in una maniera che non è connessa col divenire, ma vede ciò che è veramente scienza in ciò che è veramente essere. Dunque non c'è l'ambiguità, non c'è l'errore, non c'è la falsità. Giustizia, temperanza, scienza. Gli ambiti di una vita buona, di una buona vita politica, di una vita intersoggettiva. La temperanza, la capacità di autoregolarsi in sé, per se stessi, quindi l'ambito della vita personale, e la scienza, quindi l'ampio orizzonte del sapere. Dopo che ha contemplato, dopo che ha visto tutto questo e se n'è saziata, torna nel cielo e torna alla sua dimora. E giunta lì, l'auriga, dopo aver condotto i cavalli alla mangiatoia, getta loro ambrosia, il nettare degli dèi, e oltre a essa dà loro da bere del nettare. Quindi qualcosa di davvero nutriente al massimo livello, qualcosa di squisito e capace di nutrire nel modo in cui gli stessi dèi si alimentano. Questa è la vita degli dèi, una vita capace di vedere ciò che realmente è, oltre gli errori, oltre l'ambiguità, oltre la falsificazione, oltre tutte le fallacie che invece contrassegnano ciò che noi conosciamo nella nostra dimensione antropologica. E notate questa attenzione di nuovo all'immagine dell'auriga con i suoi cavalli portati nella mangiatoia e abbeverati con ambrosia, con nettare. Vi è quest'anima che porta a riposo se stessa. Auriga e cavalli sono l'immagine dell'anima, sono ciò che l'anima è. Quest'anima che ha contemplato così tanto, che ha visto ciò che è da vedere, può rincasare, può dimorare, può nutrirsi, può essere appagata. Quanto alle altre anime, invece, una, seguendo il Dio nel modo migliore possibile, rendendosi simile a Lui, questo fanno le diverse anime nel luogo del cielo, scelgono un Dio e gli somigliano. Pensate metaforicamente cosa ciò significa. Significa che ciascuno di noi seguirà una determinata inclinazione e vorrà seguire e imitare e somigliare all'ideale più completo di quella che è la figura cui somigliamo. Dunque, un'anima solleva il capo dell'auriga verso il luogo che sta al di fuori del cielo e viene trasportata nel moto di rotazione, ma a stento contempla gli esseri perché è turbata dai cavalli. Allora, poc'anzi abbiamo visto un bel giro sovraceleste compiuto in questa maniera divina, ora vediamo un viaggio piuttosto sconquassato, turbolento, perché sappiamo che i cavalli che rappresentano l'anima umana sono cavalli misti. Dunque queste anime, l'auriga con i suoi cavalli, queste anime vedono, ma vedono un po', poi sono confuse, sono distratte da questi cavalli che strattonano di qua e di là, e dunque in realtà non vedono il tutto dell'essenza, dell'essere che veramente è. Seguono le altre anime che aspirano tutte quante a salire in alto, ma non essendo capaci di farlo, vengono sommerse, trascinate nel moto di rotazione, urtandosi l'una con l'altra, calcandosi e tentando di passare l'una davanti all'altra. Se da bravi triestini avete visto qualche volta la barcolana, avete l'immagine di tante imbarcazioni differenti che si scontrano, che entrano in un turbinio certe volte irrisolvibile. Ecco, qualcosa del genere, anziché sul mare, nel cielo, accade per questi carri rappresentanti le anime. C'è una calca, c'è un affannarsi senza riuscire ad andare da nessuna parte. Tumulto, lotta, estremo sudore, ignavia degli aurighi, anime storpiate, penne spezzate, insomma una gran bagarre celeste in cui le anime, che pure erano vogliose di arrivare da qualche parte, tutte aspirano a salire un alto, ma non tutte ce la fanno, non tutte sono capaci. Per questo arrivare a se stessi, ci sta dicendo Platone, è un compito. Bisogna essere capaci a guidare bene il carro, capaci a nutrire i cavalli, ad allevarli bene, capaci a avere cura di ogni parte dell'anima, altrimenti questa avventura è destinata al fallimento. Ora, queste anime, oppresse da grande fatica, se ne allontanano senza aver fruito della contemplazione dell'essere, quella visione di pienezza non è raggiunta. Le anime, una volta che si siano allontanate, si nutrono del cibo dell'opinione. È molto dura questa affermazione. I più non ce l'hanno fatta vedere ciò che è vero. Dunque si allontanano addirittura dal luogo in cui è possibile vedere la verità, e da allora in poi, così lontani dalla possibilità di vedere ciò che è vero, si nutrono della mera opinione. Nemmanche più la cercano, la verità. Il motivo per cui esse mettono tanto impegno per vedere la pianura della verità è questo: il nutrimento adatto alla parte migliore dell'anima proviene dal prato che è là, e la natura dell'ala con cui l'anima può volare e si nutre proprio di questo. Guardate quanta insistenza su ciò che ci deve nutrire, su ciò che è adeguato a noi in quanto umani. Ora, queste anime desiderose di stare in quella pianura della verità, perché solo lì trovano il nutrimento loro adeguato, il nutrimento adatto alla parte migliore dell'anima. Come nutrire la parte che ha queste esigenze, che sono quelle dell'intelletto, che può esercitare la giustizia, può raggiungere l'equilibrio di sé, può sapere e riconoscere che cosa è vero. Ma per riuscire in questo ci vuole un nutrimento adeguato, l'erba del prato della verità. Di nuovo una metafora, ma una metafora molto perspicua, eloquente. L'anima, per nutrire la natura della sua ala, per essere alata, per essere ciò che è destinata a essere nella maniera più alta e più nobile, deve poter vedere ciò che è, altrimenti non è più se stessa.